22 gennaio era il compleanno del filosofo Francesco Bacone, nato a Londra nel 1561 e autore di un'opera utopistica dal titolo La Nuova Atlantide. Il nome veniva da un'isola immaginaria dove tutti erano sapienti e pacifici. Ma la fama di Bacone poggia soprattutto sulla proposta del metodo induttivo esposto nel Novum Organon, un'altra opera sua, e un metodo che era improntato a un empirismo critico che nella sua intenzione doveva consegnare all'uomo il dominio sulla natura. L'osservazione dei fatti deve però essere preceduta, secondo l'autore, dalla distruzione di quelli che lui chiamava gli idoli della mente, ossia i pregiudizi che infestano la mente umana, nascono dall'accettazione passiva di una tradizione culturale oppure anche da un linguaggio stereotipato e ostacolano così la libera ricerca. Gli illuministi apprezzarono grandemente il pensiero di Francesco Bacone, che costituì per le philosophes della enciclopedia un punto di riferimento fondamentale. Vorrei tuttavia aggiungere qualcosa che generalmente è poco noto. 3 secoli prima, un altro filosofo inglese, di nome Bacone, ma Ruggero Bacone, famoso maestro all'Università di Parigi, autore di progetti enciclopedici, pensatore abbastanza controcorrente, nella sua opera aveva segnalato il pericolo dei pregiudizi che impedivano il progredire di quella che anche lui, come Francesco, chiamava scienza, scienza sperimentale. Ruggero chiamava i pregiudizi offendicula, cioè ostacoli in latino, che avevano origine nel ricorso acritico alle autorità, alla tradizione culturale o anche semplicemente all'opinione sostenuta dalla maggioranza. Naturalmente, anche per lui i pregiudizi dovevano essere lontani dallo scienziato in ogni ricerca. Sconcertante la somiglianza fra i due, così alcuni studiosi hanno definito il caso dei due Bacone. Ma un'indagine approfondita sulle fonti del pensiero di Francesco può mettere in luce punti intermedi che, risalendo nei secoli, ci portano a Ruggero, che è uno dei filosofi più originali, detto fra noi, del cosiddetto Medioevo. In conclusione, dico che la storia non coincide con la storiografia. La prima, la storia, viaggia nei secoli per vie sotterranee, spesso invisibili agli studiosi, anche a quelli più eruditi. Un caro saluto da Maria Teresa Fumagalli.